ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Buon pomeriggio da Massimo Ferro e buon primo maggio a tutti voi. Anche se in un giorno festivo, Folk Beat è di nuovo qui su ADMR Rock Web Radio, come ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Mi spiace che, data la festività, qualcuno potrebbe perdersi una puntata a mio parere particolarmente interessante, ma chi mi segue con una certa regolarità sa già che il programma viene replicato il lunedì mattina a partire dalle 11.30 ed è inoltre disponibile in podcast su webradio.admr-chiari.it. Oggi avremo un ospite di riguardo, anche se in verità per me lo sono tutti coloro che intervengono alla mia trasmissione. Però confesso di avere una particolare stima per Gian Gilberto Monti, perché, come mi sembra di aver già detto, seguo questo artista sin dal suo debutto discografico, avvenuto nell'ormai lontano 1978, con un album che a quel tempo ho ascoltato, ma soprattutto ho trasmesso molto nei miei programmi. Si intitolava L'ordine è pubblico, con il punto di domanda, titolo ancora oggi quantomeno attuale, come diverse delle canzoni che conteneva. In tutti questi anni, però, l'artista milanese ha fatto molte altre cose, e cioè ha composto per altri cantanti, ha scritto diversi saggi sulla canzone italiana, sia quella d'autore che quella più comica o sarcastica, ma anche almeno un paio di romanzi, e inoltre ha realizzato diversi programmi per la radio di Stato Svizzera, soprattutto radiodrammi imperniati comunque sempre sulla musica. Da un po' di tempo a questa parte poi Gian Gilberto Monti è diventato anche uno squisito interprete di materiale altrui, soprattutto traducendo canzoni di Boris Vian e altri autori francesi, ma anche riproponendo il lavoro di personaggi come Dario Fo, con cui ha anche avuto modo di lavorare, e Franco Califano. A quest'ultimo è dedicato in particolare il suo più recente lavoro discografico dal titolo Franco Califano, il Prevert di Trastevere, con cui il cantautore milanese è riuscito a ridare dignità artistica a una figura soffocata dal proprio personaggio scomodo e, se vogliamo, anche impudente, però molto apprezzato non solo come autore dei testi di molte canzoni italiane di grande successo, ma anche come poeta, spesso dialettale, con all'attivo diverse pubblicazioni anche nel campo della narrativa. Con Gian Gilberto Monti parleremo soprattutto di questo lavoro, anche se mi piacerebbe dare uno sguardo al suo consistente passato artistico, ma purtroppo ci vorrebbe almeno un'altra trasmissione, se non di più, per farlo. Però ascolteremo molti brani da quel disco e, per cominciare, ho scelto uno di quelli più famosi in assoluto, Minuetto, con il quale vi auguro buon ascolto.
È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Molte volte vorrei dirti no, ma poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani mie che vanno su di te e le tue che sanno tutto, ogni angolo. di me e vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so e ci sto, male che mi vada avrò tutta te e sarà per una notte. Rinnegare una passione no, ma non posso dirti sempre sì, qualche volta mi deciderò e senza dirti una parola mi allontanerò. Costa cara la felicità, meglio la libertà, piuttosto che aspettarti nelle sere per elemosinare amore. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so e ci sto, male che mi vada avrò tutta te e sarà per una notte. E la vita sta passando su noi, di orizzonti non ne vedo mai, ne approfitta il tempo e ruba come hai fatto tu il resto di una gioventù che ormai non ho più e continuo sulla stessa via, sempre ubriaco di malinconia. Ora ammetto che la colpa forse è solo mia, avrei dovuto perderti e invece ti ho cercata. Minuetto suona per noi, la mia mente non si ferma mai. Io non so l'amore vero che sorriso ha, pensieri vanno e vengono, la vita è così, è così.
Avrete sicuramente riconosciuto Minuetto, un testo di Franco Califano musicato da Dario Baldambembo, portata al successo, come tutti sanno, da Mia Martini, che mi piace ricordare al principio della sua carriera partecipò al festival di musica d'avanguardia e nuove tendenze che si svolse a Roma nel 1971, dove si esibirono anche alcuni dei gruppi rock italiani più importanti dell'epoca, come la PFM, Il Rovescio della Medaglia, i Trip, i New Trolls, gli Stormy Six, gli Osanna, i Delirium e molti altri. Prima di cominciare ad ascoltare l'intervista con Gian Gilberto Monti, vorrei farvi ascoltare ancora un brano tratto naturalmente dall'album dedicato a quello che è stato definito il Prevert di Trastevere. Ed è una delle prime importanti canzoni firmate da Franco Califano per quanto riguarda il testo, per l'occasione insieme a Nisa al secolo Nicola Salerno, grandissimo paroliere italiano che tra le molte altre cose è stato coautore di alcuni dei brani più famosi di Carosone. La canzone si intitola La musica è finita e l'autore delle partiture è Umberto Bindi. Risale al 1967 ed è la più vecchia contenuta in questo album, dove tutte le tracce sono rigorosamente disposte in ordine cronologico.
Se ne vanno, che inutile serata, amore mio, ho aspettato tanto per vederti, ma non è servito a niente, niente. parola, l'accenno di un saluto. Ti dico arrivederci, amore mio, nascondendo la malinconia sotto l'ombra di un sorriso. Cosa non darei per stringerti a me? Cosa non farei perché questo amore diventi per te più forte che mai? Ecco, ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno e tu mi lasci solo più di prima. Un minuto è lungo da morire se non è vissuto insieme a te. Non buttiamo via così la speranza di una vita. Non buttiamo via così la speranza di una vita d'amore.
Buongiorno Gian Gilberto, grazie per essere con noi oggi, benvenuto a Folk Beat e credimi è veramente un grande piacere ritrovarti dopo un po' di anni.
Grazie a voi, partiamo subito con l'intervista.
Partiamo subito, ci sarebbero 1,5 milioni di cose che vorrei chiederti, soprattutto sulla tua carriera e su quello che hai fatto in passato, ed è una carriera molto lunga perché è cominciata nel 1978 ufficialmente. Non lo farò, però prima parliamo del tuo disco e poi magari, se il tempo me lo concede, qualcosina su quello che hai fatto te lo chiedo, se non ti dispiace.
Ma no, figurati.
Allora, partiamo dal tuo ultimo album, potremmo partire dal penultimo o forse anche da un poco prima, perché tu da cantautore, quale sei stato fin dall'inizio, lentamente, perlomeno negli ultimi anni, ti sei spostato più verso, diciamo, la categoria dell'interprete. Sei d'accordo?
In parte, perché negli spettacoli che faccio cerco sempre di inserire qualche canzone o nuova o inedita, insomma comunque qualche canzone di mia creazione. Però è vero che negli ultimi anni, soprattutto da quando, la metà degli anni 90, ho iniziato a lavorare sulla canzone francese, ho cercato di lavorare di più sulla parte sia dell'interprete sia della traduzione, comunque della versificazione in italiano di canzoni molto belle, anche nobili del passato, che però riguardavano il mondo francese. Poi mi sono ho recuperato in parte il mondo italiano attraverso prima Dario Fo e poi adesso Franco Califano. Però la mia voglia è anche quella di riprendere canzoni del passato e comunque scrivere anche canzoni nuove.
Io credo che sia giustissimo che esistano anche gli interpreti, soprattutto se di qualità e di musica o di canzoni di qualità, come appunto sei tu, perché, come diceva un grande artista scozzese che io cito sempre, si chiama Dick Gaucan, non è molto conosciuto qui in Italia perché operava nei circuiti folk, se le canzoni venissero soltanto interpretate dai loro autori, si estinguerebbero con loro stessi. E ci sono delle canzoni che meritano di essere invece perpetuate nel tempo, vero?
Quello che riguarda almeno il lavoro che ho fatto io è esattamente quello, cioè ci sono delle canzoni che travalicano il tempo e addirittura certe canzoni diventano ormai di dominio pubblico in qualche modo, no?
Certo.
E ti dico che uno dei lavori che ho fatto è stato recuperare la prima canzone d'autore in assoluto del 1881, che è una canzone di Aristide Bruant, che è stata scritta a Parigi nel tempio del cabaret parigino e francese, che si chiamava Lo Chat Noir, il gatto nero, che però allora portava fortuna, e in quel caso nasce anche in quel periodo la canzone d'autore. Quindi la prima cosa che ho fatto quando mi sono imbattuto in questo repertorio è stato anche tradurre quella canzone, che in realtà in italiano non c'era. Si chiama proprio Le Chat Noir e in Francia è conosciutissima. Quindi voglio dire che il discorso dell'interprete è legato poi alla qualità di quello che tu proponi.
Certo.
E secondo me è la cosa migliore da fare, cioè prima di cantare qualunque cosa, capire di cosa stai cantando e chi è che, come dire, è dietro a questo lavoro. Dopodiché il mio secondo è quello di evitare assolutamente le cover, cioè io sono totalmente contrario alle canzoni in fotocopia. Ci sono degli artisti, dei colleghi bravissimi che sono in grado di riprodurre fedelmente delle canzoni già edite, ma nel mio caso la necessità è quella di trovare degli arrangiamenti diversi, anche delle strutture diverse, pur mantenendo armonia e melodia, però cercando delle soluzioni completamente diverse rispetto all'originale, che comunque rimane il prodotto migliore. Cioè, secondo me, perdonami, poi ti ho interrotto, ma termino solamente questo ragionamento. La cosa importante è capire che l'originale è sempre migliore, non è possibile migliorarlo. Cioè, tu canti una canzone di Dario Fo, di Enzo Iannacci, piuttosto che di qualunque altro cantante, interprete grande, non puoi pensare di fare meglio, puoi semplicemente fare altro. È un bagno di umiltà, ma devi farlo.
Certo, stavo intervenendo per dire che proprio il termine interprete di per sé significa che uno dà un'impronta differente, un'impronta che deve essere personale a qualcosa che già esiste.
Beh sì, ad esempio ci sono grandi canzoni nel campo della canzone francese, Le Foglie Morte, Le Feuilles Mortes, per esempio di Yves Montand, cioè che non è di Yves Montand, ma quando la cantò Yves Montand rimase, come dire, scolpita nel tempo, negli annali della canzone francese, e così altre canzoni. Perché alla fine poi un interprete può veramente segnare il destino di una canzone? Adesso mi viene in mente, noi in Italia abbiamo ad esempio delle canzoni di Enrico Ruggeri, che quando sono state interpretate da ad esempio Il Mare d'Inverno, quando è stata, come dire, ceduta in qualche modo a Loredana Bertè, è stata fatta un'operazione nobile da un punto di vista della musica pop di quel periodo, eppure è una canzone d'autore, e incredibilmente la versione, diciamo, più popolare diventa poi quella più nota, più conosciuta. Cioè, non, come dire, l'interprete può veramente dare una grande vestito completamente diverso. In Francia, ad esempio, gli interpreti si chiamano creatori. Cioè, in Francia si usa dire Yves Montand ha creato Le Foglie Morte, non si dice ha cantato, perché proprio è un atto creativo, cioè un atto artistico.
Vado e porto anche con me la tua malinconia. Certo, le mie mani ti vorranno ancora, ma ci sarà chi me le tiene. Oggi e domani e poi domani ancora, finché il mio cuore ce la fa. Sei tu quella ragione talmente tanto. Io non ho più niente per te e ti amo, tu non sai quanto. Amo da morire anche il tuo silenzio, che non mi lascia andare via. Vado, ma se mi dici non lasciare
mi trovi pienamente d'accordo su quanto hai detto poco fa circa l'importanza degli interpreti e, osando spingermi oltre, potrei persino dire che persino le prime canzoni di Bob Dylan, se non fossero state interpretate da Peter Paul e Mary, John Baez, forse Bob Dylan non sarebbe diventato così famoso dopo, forse, perché comunque il talento lì c'era tutto. Devo dire che
ci sono poi tanti altri esempi, per esempio tu hai citato Peter Paul e Mary, tu pensa che la canzone più importante del mondo della canzone francese per quanto ci riguarda si chiama Le Déserteur, il disertore, sì, di Boris Vian,
che tu stesso hai registrato nell'album che hai dedicato a questo artista.
È la seconda canzone al mondo per versioni, ci sono 200 versioni diverse del disertore, e pensa che, per farti capire, Peter, Paul e Mary, quando l'hanno ricantata negli anni 60, tra gli anni 60 e 70, hanno reso la canzone popolarissima. Quando è uscita era stata censurata all'epoca, nel 54, dalla radio di Stato francese, e poi è stata dimenticata. Sono stati Richard Anthony da una parte, poi Peter, Paul e Mary dall'altra, che l'hanno ripresa. Ma poi ci sono tantissimi, certo, esempi di questo tipo, della canzone.
Sì, infatti. Chiamiamola
popolare.
Chiamiamola popolare, sì. Io devo confessare che, avendoti seguito fin dai primi album, e soprattutto il primo, che conservo ancora gelosamente in versione vinilitica, non so se si dice così nel mio archivio.
Vinilica.
Bene, comunque lo conservo ancora e l'ho praticamente consumato quando era uscito. Non avrei mai pensato che comunque tu fossi stato così preso dagli chansonnier, comunque dalla canzone francese. All'epoca mi sembrava che le tue influenze fossero delle altre.
Allora, faccio una premessa. Un artista, o presunto tale, difficilmente, almeno nel campo della discografia, per quanto mi riguarda però, difficilmente cerca di ripetere il disco precedente. Cioè, la creazione di un disco, allora come adesso, è un atto originale. E, è vero che poi molti, come dire, replicano il successo e dicono facciamo 40 volte la canzone che ha venduto, è andata in classifica, ma non ci riusciranno mai. Cioè, il discorso è questo, che per me ogni volta un disco deve essere diverso, ma può essere diverso anche come musicalità, come scrittura, come versi. L'importante è raccontare delle storie, trasmettere delle emozioni, o comunque raccontare dei personaggi o dei mondi che ti interessano, parlo come artista. Se tu guardi la storia di Fabrizio De André, è tipica, perché rispetto ai primi dischi c'è una totale distanza tra alcuni concept che lui aveva scritto e poi i dischi successivi. Cioè, un artista che si definisca tale deve per forza, è obbligato in qualche modo a cercare strade nuove. L'ha fatto Lucio Dalla in tutta la sua carriera, ma l'ha fatto anche altri. Poi ci sono alcuni che decidono che quello è il marchio. Ci sono degli artisti, qui non faccio il nome, in Italia, che decidono che per loro quello è il marchio di fabbrica. E non è che sempre funziona dal punto di vista, come dire, commerciale, anzi, a volte funziona dal punto di vista commerciale, però poi non trovi nulla di nuovo, e cioè non ha molto senso dal punto di vista artistico. Poi non è libero, finché siamo in democrazia, di fare quello che vuole.
Certo.
Io credo che dal mio punto di vista l'artista debba rischiare, debba ogni volta cercare qualcosa di nuovo.
Volevo cominciare subito a parlare del tuo disco, e ci siamo un po', abbiamo già compiuto una digressione, ma hai detto delle cose così interessanti che dovevo lasciarti andare avanti. Però parliamo adesso di questo nuovo lavoro, beh, nuovo relativamente, perché è uscito lo scorso anno, comunque sul finire del 2024, che è dedicato a un personaggio che pure non avrei mai pensato potesse entrare a far parte del tuo repertorio, e cioè Franco Califano, che qualcuno ha definito il Pasolini della canzone, mentre per altri, come dal titolo del tuo disco, è invece il Prévert di Trastevere. Secondo te, quale delle due definizioni è più adeguata per questo personaggio, peraltro molto discusso?
Beh, sono abbastanza vicine, per assurdo, perché a parte che già Prévert frequentava anche lui il mondo basso, mischiandolo col mondo alto. Cioè, stiamo parlando di un artista che ha sempre avuto, scusa se sono molto franco e diretto, un'immagine chissà come mai di destra.
Sì.
Se già le categorie, parlo dal mio punto di vista, già le categorie destra e sinistra nel mondo artistico e musicale sono delle vere sciocchezze. perché definire un artista da una parte o dall'altra, a parte, a meno che uno si dedichi tutta la vita a replicare solamente il canto sociale di lotta e di lavoro, quella è una scelta. Però normalmente non si può definire un creativo da una parte o dall'altra, semplicemente può avere delle sensibilità e naturalmente poi decide. Certamente Dario Fo è stato un artista che non potremmo mai collocare sulla destra del nostro mondo politico, però Califano ha vissuto in modo completamente anomalo, se vogliamo anarchico e comunque lontano dagli schemi del perbenismo sociale, però frequentava ed era amico di gente che la pensava in modo totalmente diverso, era amicissimo di Piero Ciampi,
Sì.
ad esempio. Fabrizio De André e Dori Ghezzi andavano a sentire tutti i suoi concerti a Genova, quando lui ancora non era molto famoso. E poi Califano ha scritto grandi canzoni, è un poeta in musica. Se noi togliamo dal suo repertorio tutta la sua immagine, il suo gossip, come dire, il suo stupidario televisivo, poi troviamo l'artista, il poeta, le cose che racconta, il tema dell'amicizia, delle passioni sentimentali che l'hanno pervaso, il rapporto con le donne, la durezza e la crudezza del linguaggio, sempre col massimo rispetto anche della persona che ti sta davanti. E poi per assurdo il nostro Johnny Cash, cioè Califano è stato quello che quando andava a fare i concerti a Rebibbia, adesso dico una cosa, faceva normalmente il tutto esaurito, ma non perché, come dire, era evidente che il pubblico era già lì, ma perché era uno di loro, cioè capiva, aveva vissuto quella realtà. La prima volta che è andato in carcere è stato 3 mesi con Pietro Valpreda, era in cella con due anarchici. E chi l'ha tirato fuori dal carcere la prima volta è stato Gianni Minà, che
Sì.
tutto possiamo dire, ma che non certo può essere ascritto al governo Meloni di adesso, non so come dire.
Io ho
Quindi
letto a
voglio dire,
proposito di Califano che lui si definiva liberale anticomunista comunque.
e va bene, lui poteva definirsi quello che voleva, però quello che ha scritto era importante,
Certo.
cioè Mikis Fiodorakis in Grecia ha scritto grandissime musiche e poi a un certo punto, nell'ultima parte della sua vita, ha deviato dalla sua appartenenza al PASOK, ai regimi, come dire, al socialismo, anti-regime dei colonnelli, poi ha capito che magari certe istanze della, tra virgolette, destra gli piacevano. Ma quello è un altro discorso. Rimane la musica, rimangono le poesie. 1000 opere tra poesie e canzoni di Califano.
So che
All'interno
lui
di questo mondo io ho scelto alcune cose che a me sono personalmente piaciute, dopodiché che i miei amici, colleghi della mia cosiddetta parte politica dicono che io sono diventato pazzo, non me ne frega niente, nel senso che è una mia libera scelta quella.
Certo, sicuramente.
Sì, d'accordo l'incontro, un'emozione che ti scoppia dentro. L'invito a cena, dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura. La macchina a lavare, ed era ora. Hai voglia di far centro quella sera? Sì, d'accordo, ma poi. Sì, lo so, il primo bacio, il cuore ingenuo che ci casca ancora, col lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di pensare a un'avventura, poi dici cose giuste al tempo giusto, e pensi il gioco è fatto, è tutto a posto, sì, d'accordo, ma poi. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia, maledetta noia. Poi la notte d'amore per sistemare casa un pomeriggio sul letto. Le lenzuola color grigio, funziona tutto come un orologio. la prima sera devi dimostrare che al mondo solo tu sai fare l'amore. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia, maledetta noia. Sì, d'accordo, il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora è brutta copia di quello che era. Cominciano i silenzi della sera, inventi feste e inviti gente in casa, così non pensi, almeno fai qualcosa. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. Gioia, ma noia, 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 maledetta noia, maledetta noia, maledetta noia.
Va detto che però anche gli arrangiamenti che tu hai dato al repertorio che hai scelto di Califano hanno portato le sue canzoni in un alveo che è diverso da quello in cui sono nate, cioè quello della musica leggera, quindi con dei suoni, degli arrangiamenti, insomma, piuttosto laccati, stereotipati. Insomma, si è riuscito a ridare dignità pur all'aspetto più propriamente musicale, benché poi vada sottolineato come la maggior parte delle canzoni che hai scelto in effetti siano firmate da Califano per i testi e non per le musiche.
No, anche perché Califano è stato soprattutto un autore di testi e all'inizio solo della sua carriera, La mia libertà ad esempio è sua, all'inizio della sua carriera comunque scriveva con la chitarra perché è stato un autodidatta della chitarra, tant'è vero che nell'originale televisivo, nella trasposizione televisiva che è andata in onda sulla Rai, con un ottimo lavoro devo dire recitativo del figlio di Gassman, su cui non ho nulla da dire, anzi chapeau come si dice alla francese, lo si vede all'inizio col pianoforte che strimpella la musica finita davanti a Ornella Vanoni, e questo è un assurdo storico perché lui il pianoforte non sapeva nemmeno cosa fosse, però è chiaro che essendo un autore di testi principalmente è stato, ha trasposto poi quello che è riuscito a fare con la chitarra e poi ha lavorato con i musicisti. E questa è una cosa che comunque l'ha liberato da tante, come dire, tante pastoie dal punto di vista della scrittura. Ma attenzione, Califano scriveva in scrittura ritmica, e cioè era una manna per i musicisti. Mm. Cioè, è molto più semplice per un musicista musicare un testo ritmico.
E certo.
Per intenderci, i testi di musical americani sono tutti a scrittura ritmica. È una cosa completamente diversa. Quindi il musicista arriva dopo.
Lui arrivava proprio dalle borgate fondamentalmente, e infatti certo, la maggior parte delle poesie che scriveva erano in dialetto romanesco, mentre le canzoni di solito erano in italiano. Ma io, risentendo una canzone che personalmente come eseguita dai Vianello non posso dire che mi facesse impazzire, cioè Siamo gente di borgata, però qui si sente questa provenienza, si sente anche perché a un certo punto si parla anche di lavoro che non c'è in una canzone d'amore.
Allora,
non
guarda,
è un tema
molto
canzone,
facile. Sì, guarda, su quella che te lo dico, perché quella canzone io l'ho cantata in italiano, cioè non canto Siamo gente di borgata, certo, ma Siamo gente di borgata, perché la borgata è come la periferia.
Certo.
Cioè non c'è una differenza fondamentale. Stiamo parlando della periferia dell'impero, della periferia della metropoli, e quindi le periferie sono tutte identiche. A Parigi come a Palermo, piuttosto che a Brescia come a Napoli, piuttosto le periferie hanno tutte una identità fortissima. Ecco, la borgata pure, e lui è nato in una borgata, è cresciuto in una borgata popolare, e Siamo gente di borgata, Siamo gente di borgata è una canzone folk, cioè popolare.
Certo.
E io, non, dato che non c'entro nulla col mondo capitolino e quindi lo rispetto, non voglio far scimmiottare, non ho voluto scimmiottare il romanesco, che non è una macchietta quella, quello lo potrei fare se facessi uno spettacolo comico, però non lo posso fare, allora ho deciso di renderlo in maniera universale, quindi in italiano. È lo stesso motivo per cui nel radiodramma svizzero l'attore non parla in romanesco, parla in italiano. Perché quella storia, se fosse stata scritta in America, sarebbe stato un film. Perché è così questa cosa? Ma non solo, su quella canzone, Siamo gente di borgata, c'era tutta una critica musicale di sinistra allora, di sinistra, come dire, di un giornalista che è un tuo collega, probabilmente molto più noto di te e che credo che adesso ogni tanto si veda ancora in televisione, che ha scritto una stupidata dietro l'altra per dire che la canzone era brutta. Ma la cosa più incredibile è che se si fosse limitato a dire che la canzone era brutta, uno dice, beh, a me non piace, io sono un giornalista, cioè un critico musicale, e dico, questa canzone non mi piace, va benissimo. Ma se per dire che non gli piace dici che la canzone, poiché il ritornello arriva in maggiore, il solo fatto che dal minore si passi al maggiore, questo vuol dire che la canzone ha una caduta verticale di stile. Ecco, sono un coglione, sono un perfetto coglione per dire una cosa del genere. Quindi d'accordo. Adesso io non dico il nome per gentilezza.
Beh, io lo immagino proprio così.
Questa cosa noi l'abbiamo però scritta nel libro. Nel libro c'è evidentemente è riportato in modo molto più esteso questo ragionamento.
Sì, no, era molto interessante per me la cosa che diceva, appunto, volevo tornare a sottolinearla, che a un certo punto in questa canzone si parla di mancanza di lavoro, che era un argomento che all'epoca non era certo trattato nelle canzoni di musica leggera, anche se poi ho scoperto che Califano ha scritto in tempi più recenti un brano con Simone Cristicchi che si intitola Sto a cercare lavoro, che significa che forse era un tema che in qualche maniera gli stava a cuore.
Stanzetta in affitto è trovata, per il momento va bene. Siamo gente di borgata, non possiamo pagare. Da domani comincia il calvario, non c'è altro da fare. Finirà sto calendario e qualcosa cambierà. Siamo ricchi di volontà. Cuore mio, la speranza non ci costa niente. Quanta gente c'ha tanti soldi e l'amore no. E stiamo meglio noi che non mangiamo mai. Cuore mio, speranza non ci costa niente, si potrebbe stare pure meglio, ma che vuoi fare? Per ora ci sei tu e il resto arriverà. Un lavoro magari a giornata, per il momento va bene. Siamo gente di borgata che alla vita ci tiene. Siamo nati da povera gente, è la nostra realtà. Ma di vie ce ne sono tante, tanti modi per sfondare. Ora andiamoli a cercare. Non ci costa niente, quanta gente c'ha tanti soldi e l'amore no, e stiamo meglio noi che non mangiamo mai. Cuore mio, la speranza non ci costa niente, si potrebbe stare pure meglio, ma che vuoi fare? Per ora ci sei tu e il resto arriverà. Per ora ci sei tu e il resto arriverà.
Ecco, volevo proprio chiederti, e tu in un certo senso già l'hai anticipato, del tuo lavoro con la radio di Stato Svizzera, perché tra le tante cose che hai fatto con loro c'è appunto anche questo programma che poi è diventato l'album di cui stiamo parlando.
Allora, non è stato un programma radiofonico, è stato un radiodramma musicale.
Sì, volevo dire cioè quello, scusa, ho sbagliato.
Perché io mi sono... No, ma figurati, io mi sono specializzato in questo stile, cioè di raccontare delle storie però dove la musica sia abbia una rilevanza, insomma, quindi, per esempio ho firmato un radiodramma sulla storia di Dalida e di Tenco, che è andato anche molto bene in Svizzera, e poi anche altre cose, cioè ho riraccontato la storia di Dario Fo, ho raccontato la storia della banda Bonnoa, che è un po' di storia di una banda di anarchici dei primi del Novecento, insomma. Ho realizzato in Svizzera quello che in Italia non mi hanno mai permesso di fare, tutto qui.
E mi chiedo perché purtroppo queste cose in Italia non si possono fare e in Svizzera sì, probabilmente diciamo che il loro interesse verso la cultura è un po' più elevato rispetto al nostro.
Ci sono delle modalità rispetto al rapporto tra l'autore e l'ente radio televisivo che in Italia sono chiarissime, cioè significa legarsi a determinati gruppi di potere o semplicemente avere alle spalle un importante manager piuttosto che un importante organizzatore. Non è il mio caso e io ho sempre lavorato sulla qualità e ho rischiato sempre in prima persona. Dall'altra, diciamo che ho fatto l'emigrato come hanno fatto milioni di italiani prima di me.
È la solita fuga dei cervelli. Dicevi appunto che questo è diventato anche un libro. E non è il primo che tu hai scritto con Vito Vita, perché anche il tuo album precedente, quello dedicato alla canzone italo-francese o franco-italiana, è poi tra l'altro diventato, o forse prima ancora era un libro, che si chiama appunto Gli anni d'oro della canzone francese.
Beh, Vito Vita è, oltre ad essere un tuo collega, è un esperto, un grandissimo esperto di musica, sì, sì. È un grande studioso, se vogliamo. Io lo definisco un grande archivista di questo mondo. Ha anche una particolarità, è bravissimo a fare le interviste e riesce a far parlare personaggi che altrimenti non lo farebbero. E quindi è stato un bellissimo rapporto per me, che sono più creativo e magari cerco di raccontare le cose più di pancia, più magari con la passione, in qualche modo per assurdo un po' naif, no? Mentre lui è capace di organizzare questa passione e di incanalarla in racconti più organici. In questo caso sulla canzone francese abbiamo lavorato parecchio e io ho già pubblicato dei libri in merito, però lui ha deciso di, come dire, in qualche modo classificare tutto un mondo. Sono quei libri che non hanno più tempo, cioè che si possono leggere a distanza anche di 10 o 20 anni, ed essendo io ormai un vecchio ragazzo ci tengo a dare un lascito di quello che faccio.
Beh, Vito ha scritto praticamente la storia del vinile in Italia, che è un libro mastodontico, ma nonostante le sue, credo, circa 400 pagine, se ricordo bene, è di una lettura estremamente scorrevole. Ecco,
è bello che citi quel libro, che io sono l'editor di quel libro.
Ah, sai che questo non lo sapevo, o perlomeno non me lo ricordavo.
Non lo sa molta gente, perché le figure degli editor non sono molto... Io ho avuto in mano l'idea insieme alla casa editrice che si chiama Miraggi di Torino, ho avuto l'incarico di editare, quindi di correggere, di sistemare, ed è così che l'ho conosciuta alla fine, e devo dire che è stato un lavoro immane, anche perché l'originale di quel libro è il doppio.
Ah, immagino, ma lui pensava di fare anche una sorta di compendio per, diciamo, da dedicarsi in maniera più completa alle etichette indipendenti. Io lo so perché l'ho intervistato proprio per il mio programma per parlare e presentare quel libro. Senti, volevo tornare un attimo al dramma radiofonico, dove tu hai una piccola parte, non hai una parte particolarmente preponderante, dove c'è un tuo collega però anche che appare, ed è Luca Maciacchini.
Ah, Luca Maciacchini, che è bravissimo tra l'altro, perché oltre a essere un attore dialettale per la radio svizzera, è anche... Una figura di chitarrista eclettico. Pensa che Maciacchini ha lavorato nell'ultimissima parte della carriera di Nanni Svampa come suo chitarrista di fiducia.
Adesso si sta specializzando in una canzone, diciamo, di carattere ironico, molto, non comico, ma comunque molto molto ironico, perlomeno negli ultimi suoi due album.
sulla stessa carta. E il cuore ricucito un po' così così, trapasso quella porta. M'hanno stracciati i pensieri, non certo uomini seri. Sono solo da tempo e la mia vita mi costa tanto, ma non rallento il passo. Ma non rallento il passo, continuo la salita. Vedo innocenze ferite con le lacrime agli occhi, che tristezza la vita. Io cerco amore da sempre, vendo solo canzoni. Non spaccio altro e in ciò che vendo non trovi che emozioni. Difficile spiegare che sei uno pulito. Quelli che non sanno bene come hai sempre vissuto se la legano al dito. Il cuore mio sta pagando chi l'ha colpito nell'ombra. Vorrei portarlo più in alto e certe leggi sbagliate scavalcare in un salto. Io volto pagine e cammino, e anche se alle volte sono andato contromano, non ho ferito mai nessuno. Voglio anche una donna che mi sappia amare, e con i miei amici andare a farmi un avvenire. Io volto pagine e cammino, cosa devo fare? Non vedere più nessuno, andare sempre più lontano. Solo con il mio destino vado sempre dritto, ma questo sembra sia un delitto. Impronte digitali, foto contro il muro, un numero sul petto e di colori addio diventa tutto nero. Quando comincia è finita, si paga tutta la vita. Sei in alto mare e non hai niente, nemmeno un salvagente. Io volto pagina e cammino, e anche se alle volte sono andato contromano, non ho ferito mai nessuno. Voglio anche una donna che mi sappia amare, e con i miei amici andare a farmi un avvenire. Io volto pagina e cammino.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
Tornando alle canzoni di Califano, ce ne sono altre che sono molto interessanti e che tu hai giustamente recuperato. Beh, Impronte digitali, per esempio, è un brano di carattere estremamente autobiografico perché riguarda il periodo della sua detenzione in carcere, quando fu accusato di spaccio e detenzione di droga, se ricordo bene più o meno nello stesso periodo in cui fu accusato anche di tortura.
Credo che sia il secondo processo, quello in cui è stato coinvolto, che gli ha cambiato proprio maggiormente la vita, perché dopo quel processo, dopo quel passaggio in carcere, lui ha dovuto cambiare totalmente il modo di porsi al pubblico e tra l'altro si è inventato il teatro canzone per il centro-sud dell'Italia. Cioè lui, grazie a quello, è in qualche modo per assurdo, è passato dalle performance o dalle serate nei locali tipo discoteche alle serate nei teatri, e lì ha cucito le canzoni esattamente come faceva Gaber con i suoi monologhi.
Ecco, invece Un tempo piccolo può sempre essere una canzone autobiografica, dà quella sensazione il testo almeno.
Sì lo è, a parte che non è l'unico autore Franco Califano. Ci sono Antonio Gaudino e Laurenti, che sono due bravissimi musicisti e comunque dell'area romana, che hanno accompagnato tra l'altro gli ultimi anni di vita del califfo, E Franco Califano è sempre riuscito a modellare testi o frammenti di testi, trovando magari per alcune frasi la chiave di volta. L'ha fatto anche con Mia Martini all'epoca. Quella è una canzone veramente straordinaria, secondo me. È proprio, fa parte dell'ultimo periodo di Califano ed è una sorta di testamento, se vogliamo, anche se il vero testamento in musica non è Scudo e Ritorno.
Ecco, La mia libertà è, dicevamo prima, del Califano politico, può essere una sorta di manifesto politico, no? Come libertario, fondamentalmente, quello che lui si sentiva dopo tutto.
È stata una delle primissime canzoni scritte dal Califfo ed è stata anche forse la più vicina a quel mondo, se vogliamo, che noi abbiamo sempre definito di protesto degli anni 60. È una canzone alla Dylan, se vogliamo, è una canzone che tra l'altro è l'unica canzone in cui io nel disco suono la chitarra, proprio perché è nata per la chitarra. Ed è anche una canzone, sono le due canzoni che io eseguo di solito nei miei spettacoli dal vivo sono La mia libertà e Un tempo piccolo, perché credo che siano l'alfa e l'omega in qualche di questo mondo, cioè è proprio l'inizio e la fine di un percorso. Sono ugualmente canzoni importanti, poi in mezzo c'è tutto il resto, però quelle sono canzoni per assurdo anche molto popolari, molto dirette. A me affascinano molto, poi certo io cerco di rendere al meglio e le faccio ovviamente a modo mio.
Ho una chitarra per amica e con voce malandata canto e suono la mia libertà. Se sono triste canto piano, se sono in forma suono forte, così affronto la mia sorte. Se non amo grido a basso, anche se non mi è concesso, dico sempre quello che mi va. Se voglio un corpo e un po' d'affetto, faccio un giro, cerco un letto e una donna che ci sta. Chi mi vuole prigioniero non lo sa che non c'è muro che mi stacchi dalla libertà. Libertà che ho nelle vene, libertà che mi appartiene, libertà che è libertà. Vivo la vita così alla giornata con quello che dà. Sono un artista e allora mi basta la mia libertà. Da una finestra si affaccia una donna che un sorriso mi fa. È una di quelle, ma è bella e stasera mi va. Passo sua compagnia e poi vado via. Non mi fido di nessuno, sono rose e crisantemo, suono e canto la mia libertà. Se sono triste suono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Una donna innamorata, anche quella più pulita, prima o poi le corna te le fa. Tanto vale andare avanti e trattare con i guanti solo questa libertà. Vivo la vita così alla giornata con quello che dà. Sono un artista e allora mi basta la mia libertà. Da una finestra s'affaccia una donna che un sorriso mi fa. È una di quelle, ma è bella e stasera mi va. Passo un'ora in sua compagnia e poi vado via.
invece, poeta saltimbanco, tanto per restare ancora un attimo nell'ambito delle canzoni, secondo te è quello che si sentiva lui fondamentalmente? Sapeva di essere un poeta, ma in un certo senso costretto a presentare una versione diversa di sé perché doveva rispondere a certe regole di quello che chiamano show business, insomma, lo spettacolo, il mondo del...
Quando Franco Califano è andato al Festival di Sanremo, l'ha fatto, non dico controvoglia, ma è stato costretto ad accettare le regole dello show business di allora. C'è di mezzo, e c'era di mezzo anche Toto Cutugno. E tra l'altro è famosa la non dico la diatriba, ma la discussione tra lui e Cutugno, anche perché Cutugno voleva a tutti i costi firmare con Califano il disco, l'album, che conteneva anche la canzone di Sanremo. E Califano gli ha detto, no, guarda, io, cioè, proprio questo l'ha dichiarato, l'ha anche scritto, non è che ce lo siamo inventati, cioè io il disco è mio e i testi me li scrivo io, cioè la mia sensibilità gli ha fatto capire, non c'entra niente con quella di Cutugno. Lui ha accettato in qualche modo questa collaborazione per riuscire a partecipare al festival, però poi se ne è allontanato subito. E tra l'altro lui a quel festival ha fatto uno scarsissimo lavoro di promozione e l'ha sempre detto a tutti. Cioè, lui era feroce con i giornalisti che, come dire, mostravano di lui solamente il lato quasi da macchietta, no?
Sì.
Era cattivissimo con quei giornalisti, mentre ha sempre apprezzato i giornalisti veri, quelli come Gianni Minà, che è rimasto suo amico per tutta la vita.
Ma secondo te avrebbe potuto, volendo uscire appunto dalle regole del mondo dello spettacolo, avrebbe potuto fare una carriera, non dico simile a quella di De André, ma comunque portare a un tasso più elevato di qualità la sua musica, le sue canzoni? Perché chiaramente lavorando anche...
È una scelta che ha fatto. Lui, attenzione che stiamo sempre parlando di un signore che all'inizio della sua carriera era un attore di fotoromanzi.
Sì, è vero.
Ecco. Dopo ha iniziato a scrivere poesie, perché le ha sempre scritte, e grazie a Edoardo Vianello ha cominciato a scrivere le prime canzoni. Ma il suo problema era mangiare, era fare dei soldi per vivere. Forse noi ci dimentichiamo che un artista, o presunto tale, in qualche modo deve anche mantenersi. Non è che siamo tutti Van Gogh. Per cui a quel punto non c'è niente di male. Lui a un certo punto ha usato il suo mestiere per produrre del denaro e l'ha fatto poi in maniera mirabile. E in questo modo probabilmente ha accettato anche dei compromessi.
C'è una canzone anche molto popolare.
C'è anche, noi abbiamo il nostro grande cantautore Roberto Vecchioni che ha fatto la stessa cosa all'inizio della carriera. Lui non lo dice tanto, però è la verità.
È vero, cioè, no, è vero.
Allora, cioè, non è che Donna Felicità è un capolavoro di poesia.
Beh, anche allora, i dischi dei Vecchioni, onestamente, non è che musicalmente siano un granché.
No, per carità, sto solo dicendo che uno deve anche, non mi permetto di giudicare il professor Vecchioni, ma dico solo questo, che non c'è niente di male a dire che all'inizio di una carriera si può accettare anche dei lavori per vivere. Poi quando magari si afferma la propria arte, allora si riesce magari a evitare di cadere nella ripetitività, eccetera. Però non è da tutti,
Senz'altro,
sono delle scelte.
Lo stesso Vecchioni comunque, in una delle primissime occasioni in cui ho avuto la possibilità di intervistarlo, potrebbe essere all'epoca di ipertensione, quindi metà anni 70, ricordo perfettamente che mi disse che i suoi primi dischi avevano comunque degli arrangiamenti molto sanremesi, intendendo, insomma, lo diceva non certo in maniera entusiastica, proprio perché sapeva che...
Però non è che non credo che lui rinneghi questo primo periodo, altrimenti non ci sarebbe adesso. Cioè, è un passaggio, cioè, ci sono naturalmente, è come dire la gavetta, no? La gavetta uno la fa se vuole arrivare a fare qualcosa in questo mestiere. Tu pensa che in Francia fare la gavetta significa, il modo, diciamo, francese per dire fare la gavetta per un artista è fare la galera.
Beh, cioè, tu sei stato più fortunato in questo senso, perché i tuoi dischi, nonostante fossero per un'etichetta molto grande come la CBS, insomma, sono dischi che io penso che tu sia riuscito a fare esattamente come volevi.
Ecco, io sono stato molto fortunato sicuramente all'inizio della carriera e poi a un certo punto ho deciso di rinunciare a questo mondo discografico. Quando a metà degli anni 80 ho concluso il contratto con la CBS, ho deciso che avrei fatto altro, ma è stata una mia scelta. E quindi sapevo che avrei abbandonato un mondo molto più popolare, no? In questo modo. Cioè, quindi le radio, le televisioni, la prima serata, le assegne, insomma tutto quello che consegue, no? Però e poi ho scelto un'altra strada, sapevo che avrei fatto così, però è stata una scelta. sicuramente l'inizio mi ha giovato. Ma io però vengo da un mondo in cui, stiamo parlando di prima anni 70, a Milano soprattutto, era un mondo culturale vastissimo, enorme, ricchissimo. C'erano stati tanti altri colleghi come me che hanno avuto la fortuna di essere ascoltati. E poi naturalmente ognuno ha fatto la propria carriera, le proprie scelte.
Certo, è vero, era un periodo anche in cui si poteva fare qualcosa, diciamo, uso un termine forse non adeguato, alternativo a quello che era la musica leggera dominante.
Non insistere a cantare canzoni piene di malinconia. Il pubblico si vuole divertire e se ne frega della tua poesia. Metti del portalco sul tuo viso e sulle labbra un poco di rossetto. Diventa saltimbanco all'improvviso per quelli che han pagato già il biglietto. Poeta canta un paio di canzoni, poi seguita con due o tre barzellette. Perché butti così le tue emozioni tra il fumo di 200 sigarette? Di una volgarità e ti cade addosso l'applauso che la tua poesia ti nega. Ti sentirai tradito da te stesso, ma chi ti paga non farà una piega. E piangi, piangi il pianto del fallito per vivere. Hai sposato il compromesso, ma se le mete artistiche hai mancato, diventa almeno un uomo di successo. Si accenderanno luci sul poeta, ma calerà il sipario sul buffone. Stasera scriverai per la tua vita la tua più triste ed ultima canzone.
Senti, volevo parlare un attimo di arrangiamenti. Hai sottolineato che c'è soltanto una canzone con la chitarra in questo disco e tutto il resto è molto anche, non è jazz, però è molto jazzy, insomma, come dicono gli americani,
sì,
si avvicina al mondo lì in ogni caso.
Sì, ma in questo caso è stata importantissima la vicinanza di tre musicisti molto bravi, quindi Marco Brioschi alla tromba, Alessio Pacifico alla batteria e alle percussioni e Mel Morcone al pianoforte e agli arrangiamenti, che hanno una testa estremamente eclettica e che sono riusciti a mischiare il mondo jazz e un mondo alto da un mondo che per loro è un mondo più basso o comunque più semplice, più commerciale, che è quello pop. E quindi c'è un miscuglio di questi mondi. Io stesso, ad esempio, ho costretto a volte i musicisti con cui ho collaborato a cercare più l'essenzialità. A volte ho evitato certe lungaggini che sono tipiche del jazz, che poi per noi magari sono lungaggini, per loro sono arte pura, cioè i cosiddetti assoli,
sì,
che poi naturalmente in un disco devono essere necessariamente contenuti in un disco di canzoni, mentre in un disco jazz fanno quello che vogliono.
Il disco è stato registrato dal vivo praticamente, vero?
Sì, è stato uno studio live a Milano. L'abbiamo registrato nel vecchio studio in uno studio storico a Milano, in zona Città Studi, vicino alla casa di un importante designer italiano. Però quella sala è stata di proprietà di un chitarrista che è mancato da poco e che insomma ha segnato gran parte del mondo musicale degli anni 60. Tu che sei più bravo di me ti ricorderai questo nome, che in questo momento mi sfugge, ma lo dico perché a volte la mia memoria è fallace.
Potrebbe forse essere Alberto Radius?
Sì, ecco, allora.
Comunque a te piace molto registrare dischi dal vivo, perché se non sbaglio hai fatto un live nel 2021 con le tue vecchie canzoni, Poi sì. Il disco precedente, spero di pronunciarlo bene, Fransalien, perché io purtroppo invece il francese sì. Lo mastico malissimo.
Ma guarda, il fatto è che una volta si usava molto lavorare in studio, adesso secondo me il live è la cosa più bella. Il live ovviamente è registrato in studio, perché è un modo per rendere, come dire, è una via di mezzo tra il disco live vero e proprio e il disco di studio che si faceva una volta. È secondo me un modo per rendere in maniera più diretta e realistica le canzoni. Si rischia ovviamente di sbagliare. Faccio presente che in quel disco non c'è l'autotune.
Meno male, ma del resto non me l'aspetterei mai da te.
Che io canto di solito, e poi quando canto male, se canto bene, canto bene. Però l'autotune preferisco che lo usino a Sanremo e dintorni.
Senti, ma tornando ancora a Califano, secondo te la sua carriera è stata comunque segnata sicuramente da quello che prima definivamo il gossip, e lui quanto ci ha giocato, quanto ci ha speculato su questo, se lo ha fatto? E
non ci ha speculato, il suo personaggio ha travalicato la sua arte, e questo l'hanno detto tutti, l'ha detto anche il suo manager preferito e tutto il resto, insomma tutti quelli che erano intorno a lui capivano che il personaggio era più forte di tutto il resto, ma lui stesso lui però sapeva, ha sempre saputo di valere molto di più della sua facciata pubblica, e infatti i musicisti intorno a lui l'hanno capito, e tant'è vero che il recupero che hanno fatto tanti musicisti romani è proprio grazie a quello. Lui a Roma è considerato, lo chiamano il maestro.
Hai dovuto ascoltare, immagino, molti dischi per scegliere i brani poi da mettere nel tuo album. E con quale criterio li hai scelti? Perché il suo repertorio era praticamente immenso.
Mi sono fatto aiutare da due persone, Vito Vita, con cui ho scritto ovviamente il libro, e Frank Del Giudice, che è il coautore di Tutto il resto è noia.
Diventai grande in un tempo piccolo, mi buttai dal letto per sentirmi libero, mi truccai il viso come un pagliaccio e bevvi vodka con tanto ghiaccio, scesi nella strada, mi mischiai nel traffico, rotolai in salita come fossi magico e toccai la terra rimanendo in bilico, mi feci albero per oscillare, trasformai lo sguardo per mirare altrove e provai a sbagliare per sentirmi errore, dipinsi l'anima su tela anonima e mescolai la vodka con acqua tonica. E pranzai tardi all'ora della cena, mi rivolsi al libro come a una persona, guardai le tele con aria ironica e mi giocai i ricordi provando il rischio poi di rinascere sotto le stelle. Dimenticai di colpo un passato folle. In un tempo piccolo, in un tempo piccolo, ingannai il dolore con del vino rosso e multai il mio cuore per qualunque eccesso. Mi addormentai con un vecchio disco, raccontai una vita che non riferisco, raccolsi il mondo in un pasto misto. Dipinsi l'anima su tela anonima e mescolai la vodka con acqua tonica. E pranzai tardi all'ora della cena, mi rivolsi al libro come a una persona, guardai le tele con aria ironica e mi giocai i ricordi provando il rischio poi di rinascere sotto le stelle. Dimenticai di colpo un passato folle in un tempo piccolo.
l'altro, scorrendo appunto la lista delle canzoni e vedendo gli autori, si scoprono anche delle sorprese. Per esempio, ti confesso che non sapevo che il testo di La musica è finita fosse stato scritto da Califano. Io pensavo che la canzone fosse solo frutto del lavoro compositivo di Umberto Bindi, e questa è una mia lacuna. Ma trovare Mino Ritano e Dario Baldambembo è stato più una sorpresa, forse.
Succede. Cioè, non dimenticare che molti personaggi del cosiddetto mondo pop hanno poi lasciato delle belle cose dietro di sé, e cioè molti di questi personaggi che poi arrivano al grande pubblico, magari ci sono arrivati dopo aver scritto delle canzoni che probabilmente nessuno voleva ascoltare. Pensa solamente al caso di Adelmo Fornaciari, detto Zucchero.
O Battiato, possiamo anche dire Battiato. Perché...
No, attenzione, cioè Battiato va bene, ma Adelmo Fornaciari ha scritto le bellissime canzoni all'inizio, ma non voleva nessuno.
Sì.
Cioè, lo so, perché, cioè, voglio dire, l'ho anche visto quando si aggirava dalle parti di Sanremo cercando disperatamente che qualcuno l'ascoltasse. Cioè, quindi ci sono dei personaggi che secondo me sono straordinari, perché Zucchero è veramente uno degli artisti migliori che abbiamo in Italia, e che hanno fatto una grande fatica all'inizio e cercavano magari delle strade diverse e poi le hanno trovate. Ma a volte ci sono dei personaggi che magari nel corso della loro carriera sfiorano anche la canzone cosiddetta d'arte, e poi si danno invece alla canzone più pop e così via, insomma.
Senti, volevo parlare un po' di quello che hai fatto in passato, ma ci vorrebbero probabilmente due programmi per riuscire a farlo.
Sì, no, adesso tra poco stiamo.
Infatti, però non posso esimermi da chiederti qualcosa su France Alliance, perché intanto è stata una scelta veramente notevole. Poi anche qui, tra l'altro, ci sono state delle sorprese per me, perché alcune canzoni sinceramente non le ricordavo. E è stato molto interessante anche notare come tu hai usato alternativamente l'italiano e il francese nella maggior parte delle canzoni, una cosa abbastanza insolita secondo me.
È una cosa che voglio fare anche in futuro, perché il disco prossimo che uscirà, che spero di riuscire a realizzare entro l'anno, e che è già pronto in realtà, ma devo solamente finire di terminare i mix e sapere quando pubblicarlo, perché oggi pubblicare un disco è, come dire, è una cosa, è un rischio totale. Mischio il francese e l'italiano.
Devo dire che il brano finale, Il rumore degli stivali, comunque a dir poco meraviglioso, forse perché è il più stringato anche nell'arrangiamento, la voce, la chitarra.
Quello l'arrangiamento in realtà non ce l'ha, perché sono due chitarre,
sì.
Però è quello è stato il primo brano che io ho tradotto dal francese, ed erano gli anni 70, sì. L'ho tradotto, non avevo ancora registrato un disco, è stato uno dei primissimi che ho registrato, mi sembra a metà degli anni 70, sì.
Canzone
sì,
bellissima,
74,
non
75
conoscevo.
Penso, di Jean Ferrat, che è uno dei grandi chansonnier del periodo.
E poi devo dire che è abbastanza anche singolare come hai trattato la canzone del maggio, che sicuramente tutti o comunque molti conoscono tramite Fabrizio De André, ma magari non tutti sanno che è stata composta da Dominique Grange.
Quella è una canzone, infatti io l'ho registrata in franco milanese.
Infatti, questa è stata un'operazione alquanto singolare, in effetti.
Perché ho fatto anche realizzato un video, tra l'altro l'abbiamo girato al Circo dei Lavoratori di Iseo, che è un posto che io amo molto sul lago di Iseo, tra provincia di Brescia, dove sembra di tornare indietro nel tempo, negli anni 70 così. Ed è un circolo arci, per intenderci, e tra l'altro è stato un omaggio non solamente ovviamente alla De André, per carità, ma soprattutto a quel mondo di utopia che ha generato grandi speranze, che purtroppo, ahimè, per la realtà che viviamo non ce l'ha fatta a cambiare molto.
Tra l'altro la parte strumentale in mezzo non è quella, se ricordo bene, della versione di De André, ma è da un altro brano di De André, che era sempre in Storia di un impiegato.
È certo, una citazione. Certo. È totalmente. E se no cosa facciamo? Se no sarebbe stata una pura cover. No, è un'invenzione totale, però tanto è sempre di De André, quindi non ho...
Ma ci stava benissimo, ci stava benissimo, infatti. Però mi piaceva.
No, la faccio anche dal vivo così. Sì.
Qui tra l'altro c'è un cast ben diverso, anche molto più composito, di musicisti che hanno partecipato alla registrazione.
Beh, lì è certo, quella è stato è un... quello era un disco basato su un mondo swing jazz, Comunque quelle sono canzoni, le grandi canzoni del repertorio francese, chiamiamole più popolari, ecco, sì. Da Aznavour a Gilbert Bécaud, eccetera.
La maggior parte di queste canzoni, fra l'altro, poi sono state già tradotte in italiano in passato, Lo Straniero, per esempio.
Vabbè, certo, lo straniero è di Bruno Lauzi, è opera di Bruno Lauzi. Io con Bruno Lauzi avevo tradotto in passato la Giava delle bombe atomiche di Boris Vian, e quindi Bruno Lauzi l'ho proprio conosciuto, ed è un omaggio a lui e alla sua grande arte, ecco, questo sì.
Come mai hai scelto di cantare Albergo Ore con una voce femminile accanto alla tua?
Proprio per non fare esattamente quello che aveva fatto Herbert Pagani. Queste sono tutte scelte artistiche, cioè è il tentativo di rendere in modo diverso, sempre rispettando ovviamente la scrittura dell'autore e del compositore, certe canzoni che poi rimangono nel tempo. Sono canzoni che poi lasciano il segno, e soprattutto rifarle ci vuole sempre comunque un lavoro artistico che abbia senso, ecco, questo è il mio lavoro, insomma, mettiamola così. Senti, ti ringrazio molto di questa chiacchierata.
Ti ringrazio, io, è stato un grandissimo piacere.
Sono contento che ti sia piaciuto il disco del Califano e spero che ti piacerà il prossimo.
Ma sono certo che mi piacerà, sai che ho una stima enorme per te, e devo dire che sei riuscito a farmi piacere le canzoni di Califano, che onestamente io non le sopportavo proprio.
E allora ce l'abbiamo fatta.
Grazie Gian Gilberto, è stato veramente, grazie a te, a presto, ciao.
Grazie mille per la vostra attenzione, grazie.
Ciao, grazie.
Ricordo una volta si sentiva soltanto il rumore del fiume la sera. Partitelle sofferte sulle strade deserte, tanto un'auto passava ogni ora. Nonostante tanti anni ci sentiamo ragazzi, ci vediamo al bar ancora. Tu ogni tanto passavi, ti vedevo, crescevi, impazzivo per te. Non è detto che adesso, che si vive nel chiasso, si stia meglio che nel silenzio. È aumentata la gente, ma si è soli ugualmente. Il progresso sei tu, poi niente. Quando eri bambina somigliavi alla luna, ti amavo già. Mi incantava il tuo viso, cresci presto, ti sposo. Sei cresciuta e sei qua per me, per te, per noi. Non è finita ancora questa favola, soltanto la promessa mia, ti porto in America, non la mantieni mai. Però la nevicata del 56, questa città era candida, tutta pulita e lucida, era degna di te che crescevi per me come eri bella. La nevicata del 56,
questa città era candida, tutta pulita e lucida, era degna di te, che crescevi per me, sempre più bella.
Abbiamo cominciato il programma di oggi con una canzone resa famosa da Mia Martini. Abbiamo quasi concluso il programma con un altro brano interpretato dalla stessa cantante, in tempi più recenti però, nel 1990. Si trattava della Nevicata del 56. Ho detto quasi poco fa perché, a dire il vero, abbiamo ancora il tempo per ascoltare un brano ed è quello che chiude il CD di Gian Gilberto Monti, Franco Califano, il Prevert di Trastevere. Si intitola Non escludo il ritorno.
Sai che io la notte non dormo e ho voluto chiamarti per sapere di te, non ti sento da tempo. In questi anni ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto telefonarti. Mi rendo conto, puoi credere che non ha senso, tanto non c'è niente di logico nell'esistenza. E mentre parli la tua voce mi fa ricordare quando eravamo più giovani e la vita era leggera, facevo tanti chilometri per vederci la sera, quando eravamo complici e ti portavo al mare, ci sentivamo liberi di navigare. Sento che quel sentimento nel tempo non si è spento, nel cuore mio è diventato più profondo. Questo è il motivo per cui ti ho chiamato, è l'istinto per dirti no, non sono stanco, è stato un errore pensarlo, ma ora lo ammetto, anche se sono lontano, non escludo il ritorno, non escludo il ritorno.
Non escludo il ritorno è davvero l'ultimo brano in programma per oggi, sempre estratto da Franco Califano, il Prevert di Trastevere di Gian Gilberto Monti, l'ospite di questa puntata di Folk Beat, la numero 32 della quarta stagione del settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30, con replica il lunedì mattina a partire dalle 11.30. E inoltre non dimenticate che questo episodio, così come tutti quelli che l'hanno preceduto, da domani sarà disponibile in podcast nell'apposita pagina del nostro sito webradio.admr-chiari.it. Fra 7 giorni gli ospiti raddoppieranno perché avremo con noi Massimo Germini e Paolo Marrone, rispettivamente chitarrista di Roberto Vecchioni e voce solista dei Favonio. Mi farò raccontare del loro incontro e dei frutti che finora ci ha offerto, ovvero un primo album con rivisitazioni più scarne di alcuni brani del ricco canzoniere del professore, si intitola Non finisce mai del 2022 e il recentissimo A una stella chiederà un passaggio che segue la stessa linea musicale ma con una scelta più ampia ai vari autori che comprende Pierangelo Bertoli, Ricky Gianco, Paolo Conte e così via. Questo però giovedì prossimo perché Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente delle radici, per oggi finisce qui. Grazie per essere stati con me e una buona serata e di nuovo un buon primo maggio a tutti voi.